Ecco, siamo arrivati al salmo lunghissimo, il salmo più lungo, salmo 119 o 118, secondo la numerazione greca o latina, e lunghissimo perché è formato da 22 parti, come 22 sono le lettere dell'alfabeto, noi cercheremo di leggerlo in ben 11 volte, perché ho cercato di mettere insieme le due lettere dell'alfabeto, Aleph, Bet, poi Gimel, Dalet, eccetera, a due, in modo tale da poter avere 16 versetti ogni volta su cui riflettere, perché il Salmo è lungo ben 176 versetti. Quindi vediamo di capire qual è il genere letterario di questo salmo. Se voi guardate, comincia con beati quelli che, quindi sembra ricongiungersi anche ad altri salmi. Pensate al primo salmo. Il primo salmo è beato l'uomo, no? Che retto procede, non siede in compagnia degli empi, eccetera, dove in ebraico invece che beati quelli che, là beato l'uomo, quella era Ashrei Ha'ish Asher, e qui invece comincia con Ashrei Temeimei Darek, eccetera, in ebraico. E comunque sia, vorrei sottolineare come ci sia una differenza tra le beatitudini del Nuovo Testamento e le beatitudini dell'Antico Testamento. Pensate appunto al primo salmo, qual è l'uomo fortunato? Di per sé in ebraico si dice felicità dell'uomo che, non è beato che, noi lo traduciamo beato l'uomo che, ma nell'ebraico è Ashrei, che vuol dire felicità dell'uomo che. E dicevo allora che qual è la felicità del primo salmo, ma anche di questo salmo in pratica? La felicità è dell'uomo perfetto, che vive bene, che è un osservante della legge, che fa bene tutte le cose, mentre il Vangelo ci dice un'altra cosa, pensate al discorso della montagna, o anche al discorso della pianura che abbiamo letto in questi giorni di Luca. Il discorso della montagna comincia con Gesù, avendo visto le folle, disse, la traduzione è beati i poveri secondo lo spirito, beati i poveri di spirito, che però se uno va a vedere bene cosa vuol dire questo povero in spirito è abbastanza scioccante, perché nel capitolo 57 di Isaia, dove si parla appunto, troviamo il povero in spirito, la parola è shefal ruah, che di per sé vuol dire coloro che sono privati del fiato, cioè una persone che sono talmente schiacciati da non avere più neanche il respiro. Capite che non è esattamente l'uomo che sta bene, non è esattamente l'uomo fortunato. E se andate avanti, poi quelli che piangono, beati quelli, eccetera, eccetera, no? Beati quelli che sono affamati e assettati di giustizia, beati, e poi alla fine beati voi quando sarete perseguitati. Nell'Antico Testamento non si trova niente di tutto questo. È Isaia che anticipa, vi dicevo prima, nel capitolo 57, questi ultimi, quelli che non hanno più neanche il fiato, sono veramente coloro che sono fortunati. Sono coloro che, perché? Perché sono coloro che, non avendo nulla a cui appoggiarsi, si possono appoggiare solo a Dio. Mentre in realtà se una persona è buona può dire, beh, tutto sommato mi va bene, no? Ho la virtù a cui appoggiarmi, le mie devozioni a cui fare riferimento, eccetera. Bene, cominciamo allora con questo salmo sono 22 le lettere dell'alfabeto, ogni frammento, ogni pezzo, ogni 8 versetti, i primi versetti cominciano tutti con la lettera Aleph, tutti, nella lingua ebraica, quindi tutti cominciano così. Poi tutti gli 8 versetti che vengono dopo, la lettera Bet, quindi, e poi la Gimel, eccetera. Quindi è veramente una costruzione imponente anche dal punto di vista della testa, ci vuole mettersi lì a trovare ogni volta un versetto che comincia con la stessa lettera, capite che è una bella fatica, e questa cosa per 176 versetti. Ma c'è anche un'altra cosa curiosa, se volete, cioè ogni versetto della legge riprende, ogni versetto del Salmo, scusate, riprende un modo con cui uno può chiamare la Torah, la legge. Per cui ci sono ben 8 termini e si trovano sempre questi 8 termini, cioè in ogni parte del Salmo, ve lo dico, precetto, decreto, ordine, testimonianza, parola, legge, giudizio, detto. Sono 8. Adesso di volta in volta ve li farò notare. Cominciamo allora con il... Tra l'altro ancora un'ultima curiosità, se volete. Nella lingua ebraica questo salmo è composto da 1064 parole. Non è proprio poco. Anche perché è anche interessante sapere quante... un salmo di pochissime parole, una dozzina di parole, come i beati, lodate popoli tutte le gente, lodate se gente, se lodate il Signore tutte lodate il Signore popoli tutte, voi tutte le nazioni date di giorno, un pugno di parole, qui invece pensate 1064. Bene, cominciamo con la Aleph. Comincia, io ve lo leggo, cioè vi ho dato una traduzione che è quella molto bella del Ravasi, di come il cardinale Ravasi, che è stato ai tempi anche mio insegnante, oltre che anche amico, e però io vi do una traduzione che cerco di che sia la più letterale possibile, basata proprio sull'ebraico. Ma cominciamo così: felicità dei perfetti di via. Interessante, perfetti di via, cioè noi pensiamo, no? La via è perfetta, invece per la lingua ebraica si dice i perfetti di via, cioè coloro che nel vivere le loro azioni, ricordate che la via è un modo di vivere, la via è la concretezza della vita, non sono i concetti. Purtroppo noi siamo legati alla cultura greca. Se voi pensate che negli Atti degli Apostoli mi pare che ci sia una dozzina di volte la parola via, che è la parola che nella lingua ebraica è odos, nella lingua greca è odos. Ebbene, ogni volta che uno vede la traduzione italiana c'è scritto dottrina. Perché dottrina? C'è scritto via. Perché sono testi che, pur essendo scritti in greco, sono pensati in ebraico, in aramaico. Quindi non esiste la perfezione o comunque una vita riuscita perché tu sai tante cose, ma non perché le vivi. Per questo è una via, è un cammino, è un muovere i piedi e le mani, è un darsi da fare, quindi è un'esperienza vissuta. Quindi felicità dei perfetti di via, che camminano nella legge di Yahweh. Qui troviamo già il primo modo con cui viene chiamata la legge. La parola in ebraico è Torah, uno dei 7, delle 8 parole, quindi ve le faccio notare già, legge, Torah, che di per sé non vuol dire legge, noi traduciamo legge, ma in realtà Torah vuol dire insegnamento, istruzione, chiamiamola così, istruzione. Ancora, un'altra beatitudine, felicità di quelli che osservano le sue testimonianze, cioè non basta conoscere, vedete il secondo termine, testimonianza, prima la parola era la legge, Torah, adesso testimonianza, edut in ebraico, visto che lo vedremo ogni volta, lo ripeteremo per 22 volte, magari qualche parola in ebraico vi rimane dentro. Quindi la testimonianza è invece edut, le sue testimonianze, e non basta conservare nel cuore, osservare, ma occorre con tutto il cuore, lo cercano, non lo cercano con tutto il cuore. La sottolineatura, anche dal punto di vista della scrittura, è prima di tutto viene il cuore, con tutto il cuore. Ricordate che però il cuore, lev in ebraico, non è quella, la sede della emozione. Il cuore è la volontà, è la decisione. È la decisione esistenziale, decido di vivere in pienezza, quindi non è un che bello cosa sento, 200, 300, eccetera, no, è invece guarda che meraviglia, il Signore davvero mi dà il coraggio di decidermi cose grandi. Quindi coloro che con tutto il cuore, con sottolineatura, lo cercano. Quindi la volontà di cercarlo, no? Viene in mente anche Isaia, vi ricordate Isaia, no? Il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, Isaia 55. Cercate il Signore fino a quando si fa trovare, e il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano. Proseguiamo, siamo al versetto 3. Anzi, quindi questi qui, questi tali, anzi, non hanno compiuto il male, quindi non solo cercano il Signore, ma non hanno compiuto il male. Nelle sue vie, le vie di Dio, hanno camminato. Vedete che non si dice che hanno imparato tante cose, ma è un camminare, è una via, la via perfetta, questa via. Hanno camminato. Tu hai imposto i tuoi ordini, altra parola, vedete, ordine, in ebraico si dice fikut. Quindi, chi so cosa sono gli ordini? Beh, gli ordini sono quelle cose necessarie perché non ci sia disordine, no? Vedete che la parola ordine non è semplicemente per dire devi fare questo, ma nella lingua italiana anche vedete che l'ordine è qualcosa che ti fa cercare le cose in modo che non siano disordinate, sparse. L'ordine ti dà il coraggio di marciare in una via trasparente, vera, quindi i tuoi ordini, per custodirli molto, meod in ebraico, custodire, il verbo custodire è un verbo molto bello, lo troveremo spesso in questo lungo salmo, è il verbo shamar, che vuol dire tenere dentro di sé come in uno scrigno un grande tesoro. Quindi la parola di Dio, questa parola, questa Torah, questo insegnamento, questi ordini, per me sono un tesoro. Tesoro da custodire, non devo farmelo rubare. Vi ricordate che Gesù userà un po' questa immagine? Vi ricordate la parabola del seminatore? Primo terreno è il terreno della strada. E come viene presentato il nemico? Colui che ruba la parola. Ecco. L'uomo che custodisce la parola non se la lascia rubare. Il diavolo è il ladro della parola, perché una volta che lui ti toglie la parola, a questo punto è fatta, tu non puoi metterti in ascolto, non puoi imparare. E quindi ecco, custodirli molto. O ancora, siano stabili le mie vie, vedete ancora, vie, siano stabili le mie vie, nel custodire di nuovo. E altra parola, i tuoi precetti, Mishvah. Mishvah è proprio il precetto, cioè è quella. Il precetto. Come custodire i tuoi precetti, sì. E poi ancora, allora non arrossirò nel considerare tutti i tuoi decreti. Anche qui altra parola, parola ebraica, una delle otto che si susseguono, ok. Vedete, questa parola che è da ascoltare, accogliere, vivere, custodire, far crescere dentro, cioè, vedete che tra l'altro il salmo è ripetitivo, non è un salmo che, cioè in fondo è un po' come la vita, che ogni giorno ripete le stesse cose, il sole che sorge, che tramonta, e dunque ecco, e dunque siamo arrivati al versetto 6, no? Quindi allora non arrossirò nel considerare tutti i tuoi precetti, che qui è precetto mitva. Poi ti loderò con rettitudine di cuore, noi diciamo sincero, cuore sincero, invece cuore retto, con rettitudine di cuore. La rettitudine è quella di andare dritto, no? Non una volontà che va un po' di qui, un po' di là, che devo fare delle scelte, ma sbando un po' a destra, un po' a sinistra, la banderuola, no? No, quindi no, con rettitudine di cuore, nell'apprendere i giudizi della tua giustizia, altra parola, avete visto? Giudizio. Mishpat, che non è misva, ma mishpat, che è giudizio. Che cos'è il giudizio? Il giudizio è non qualcosa che fa il Signore, ma è il risultato immanente di ogni nostra azione. Faccio un esempio, io tiro un sasso in alto, se cade giù e mi fora la testa, non posso dire che è stato Dio che mi ha mandato giù il sasso. L'ho tirato, è una specie di effetto boomerang, no? C'è un proverbio milanese che dice chi sputa in cielo si sputa in testa. Perché? Quindi il giudizio non è qualcosa che Dio opera nei nostri confronti, ma è qualcosa che è il risultato di un'azione che abbiamo fatto noi. Per cui sono passato, che so, col rosso, c'era la telecamera e mi tolgono i punti, no? Studiamo. Quindi il giudizio è questo. I tuoi decreti voglio conservare, ancora una volta la parola decreto, ok. Non è voglio conservare, ma i tuoi decreti, cioè c'è una posizione principale nei decreti, i tuoi decreti voglio conservare, ancora una volta il verbo conservare, uno dei verbi che troviamo, la conclusione è non abbandonarmi, mai, mai più. Ecco, e qui abbiamo la prima parte. Questa prima parte dove vediamo come c'è questo ripetersi continuo di qualcosa di molto importante, no? Questa parola Signore, parola che diventa legge, che diventa decreto, che diventa precetto, eccetera, ma è qualcosa che mi nutre. Io non potrei neanche vivere senza questo. Seconda parte, la Bet, comincia con una domanda. Con che cosa terrà puro un giovane il suo sentiero? Notate bene, c'è un sentiero da percorrere, ricordate che anche Gesù nel Vangelo, no? Seguite, se scegliete la strada stretta, è un sentiero, non è un'autostrada, è una strada in salita, no? Che cosa terrà puro un giovane il suo sentiero? Con che cosa lo terrà puro? In che maniera? Ecco qui la risposta, custodendolo secondo la tua parola. Ecco, ancora una volta la parola, davar, una delle otto parole che si trovano. Ancora una volta avete visto il verbo è custodire, non è conoscendo, non è sapendo, non è ricordando a memoria, ma custodire, cioè ricordati di non lasciartelo rubare. Con tutto il mio cuore, ancora con la mia volontà, con tutti i miei desideri, io ti ho cercato, non è ti cerco, ma ti ho cercato. Siccome però ti ho cercato, Signore, non farmi deviare dai tuoi precetti, ancora una volta la parola è misva. Quindi questi precetti. E poi continuiamo. Nel mio cuore ho celato i tuoi detti. Anche qui, vedete, queste parole che tu mi dici, Signore, le ho nascoste in modo che nessuno me le rubi. Il cuore è nel profondo del mio essere. Abbiamo detto, è l'espressione della volontà, ma il cuore esprime anche l'interiorità profonda dell'uomo, laddove si svolgono, vi dicevo, laddove si giocano le grandi decisioni, dove uno decide veramente. Quindi, Signore, quindi ho cercato di, con tutto il mio cuore, ti ho cercato non farmi deviare dai tuoi precetti, e poi conservo nel mio cuore, no scusate, nel mio cuore ho celato i tuoi detti, perché non pecchi contro di te. Cioè se io tengo dentro di me, nel più profondo della mia persona, quello che tu Signore mi dici, allora io non sbaglio il bersaglio. Peccare nella lingua ebraica vuol dire uno che ti che fa il tiro a segno, no? E che non fa centro. Peccare vuol dire non fa centro. Per noi il peccato è qualcosa che facciamo, per gli ebrei è qualcosa che non facciamo. È la grande scoperta di Agostino, no? Peccato non è qualcosa che c'è, ma è qualcosa che non c'è. È l'assenza di una perfezione che ci dovrebbe essere. Quindi io dovrei fare centro nella vita, in realtà invece di far centro ho sbagliato, non ho centrato il bersaglio, quindi ho sbagliato strada, ho sbagliato tutto. Perché non pecchi contro di te? Benedetto tu, Yahweh, insegnami i tuoi decreti. Come faccio a sapere i decreti di Dio? Ancora una volta la parola decreti, vedete, no? Ancora. Come faccio a conoscerli? È il Signore che me li insegna. Ancora una volta mi devo mettere alla scuola. Gesù dice, venite a me, io vi insegno, imparate da me. Quindi qui, qual è il maestro che il Padre ci ha mandato? È Gesù. È vero, qui si dice, si parla di Yahweh, no? Benedetto sei tu, insegnami, ma ricordate quanto gli apostoli si rivolgono a Gesù. Maestro, insegnaci a pregare. E quindi questo insegnamento. E poi ancora, con le mie labbra ho enumerato i giudizi della tua bocca. Ancora una volta i giudizi, mi spatta. Cioè, tutto ciò che io ho pensato di fare per decidere totalmente per te. Cioè, quindi i risultati delle mie azioni, ecco, però dopo trovano in te la, come dire, colui che li verifica, no? In fondo il giudizio, perché si dice che Dio giudica? Perché Dio vede i risultati di quello che noi abbiamo posto in essere. Il Signore non ci dice sono contento che tu hai piantato l'albero, vieni a cercare i frutti. Nel regno di Dio non esistono alberi di bellezza, semplicemente esistono alberi fruttuosi. Gesù va a cercare frutti, anche non solo frutti belli, di stagione, eccetera. Pensate che quando voi leggete il Vangelo e si trova che Gesù è uscendo da Gerusalemme, a un certo punto sulla strada vede un fico, va a cercare, e poi subito San Marco precisa, non era la stagione dei fichi, ma allora Gesù cosa va a cercare? Fichi che non è la sua stagione, ma in realtà Gesù sa cosa sta cercando, perché nella cultura, nella agricoltura ebraica, anche orientale, ma perché non in Ugoria, la stessa cosa ho visto, cioè ci sono ben tre raccolte di fichi. Sono i fichi privaticci, primavera tardi, i fioroni, che sono quelli dell'autunno, buoni, succosi, eccetera, e poi ci sono anche altri fichi, sono quelli che rimangono sull'albero. Ricordate che in Israele fa caldo e anche d'inverno è secco, dunque i fichi rimangono su, non maturano, rimangono su, seccano, però quando in primavera cominciano a buttare fuori gli altri, questi secchi si possono cogliere, spesso sono caduti in terra, si mangiano, sono come i fichi secchi. Quindi Gesù non sta cercando il migliore dei fichi, Gesù va a cercare un frutto, ma che perlomeno ci siano i pachim, cioè questi frutti vengono chiamati così. Io ho fatto la prova di Gesù, ho detto, ma guarda che c'erano proprio d'inverno, ma in realtà c'erano e sono buoni. Ma certo, cioè, però attenzione, non esistono piante ornamentali. Il Signore ti chiede, ecco il giudizio di Dio, viene a verificare se le cose che hai detto hanno prodotto frutto. Quindi è lì, ecco la verifica. Quindi, Signore, io ho enumerato i tuoi decreti, con le mie labbra ancora ho enumerato i tuoi giudizi dalla tua bocca, e nella via delle tue testimonianze, altra parola, edut, testimonianza, nella via delle tue testimonianze è la mia gioia. Cosa sono le testimonianze? È il ricordo delle cose belle che Dio ha fatto. Quando uno ha visto le cose belle di Dio diventa testimone. E i gesti che Dio ha fatto sono la testimonianza del suo amore. Mostraci, Signore, la tua misericordia, facci vedere, no? Ricordando l'Egitto e come loro sono usciti, gli ebrei dicono, ecco, noi siamo testimoni, noi abbiamo visto che la nostra libertà è la testimonianza del tuo amore, ecco le testimonianze. Quindi anche la legge diventa una testimonianza, quindi delle tue testimonianze, nella via delle tue testimonianze è la mia gioia, come su ogni ricchezza. La mia gioia ti dice che lì è la vera ricchezza, sono le tue testimonianze, sono le cose belle che tu hai compiuto per me, Signore, questa è la vera ricchezza. E ancora, adesso dice, riprendiamo, siamo al versetto 15, i tuoi ordini voglio meditare. Ancora una volta, la prima parola sono gli ordini, ancora una volta, picut, che sono gli ordini, e voglio considerare i tuoi sentieri. Ancora una volta, so che questi ordini sono un sentiero stretto, sono una piccola via, ricordate che è la piccola via, Santa Teresina anche, quindi vedete che si possono vedere anche tanti riferimenti cristologici, ecclesiologici, perché in fondo questa strada, questa via, questo cammino è la via della vita stessa, fatta di piccole cose, piccoli gesti, ma significativi. Voglio considerare i tuoi sentieri nei tuoi decreti, ancora una volta un'altra parola delle otto che vengono ripetute, mitzvah. Nei tuoi decreti io mi diletto, Signore, mi piace, la tua parola mi dà gusto. Ricordate altrove, altri salmi dicono le tue parole sono dolci come il miele. Pensa brevemente anche Ezechiele, no? Prendi il piccolo libro, mangialo. E lui dice: mangiai questo libro e era dolce nella bocca, ma amaro nelle viscere. Cioè, perché è dolce nella bocca? Bellissimo, ma difficile da vivere, no? Anche il Vangelo è dolce nella bocca, lo leggi, che belle le parole di ieri, no? Amate i vostri nemici, perdonate quelli che vi odiano, date senza chiedere nulla in cambio, pregate per coloro che vi detestano. Bello, vogliamo viverlo. Ah, è amaro nelle viscere. Tutto questo, no? Perché? Perché è facile dire, Signore, che bello il tuo Vangelo, ma prova a viverlo, poi ti rendi conto che è abbastanza esigente. Quindi in fondo c'è il diletto, c'è il gusto, Signore, e poi non dimentico la tua parola. Dimenticare vuol dire togliere dalla memoria, togliere dal cuore. Ricordate che anche la parola italiana, l'opposto di dimenticare è ricordare, la parola che arriva da cor cordis, vuol dire portare nel cuore. Pensate cosa vuol dire parlare a memoria, lingua francese, come si dice, apprendre par cœur, cioè portare nel cuore, apprendere e portare nel cuore. Ecco, io credo che già anche qui ci possiamo già fermare su questa prima parte, su queste prima parte che sono le prime due parti, e possiamo adesso pregarle insieme sulla base della traduzione che vi ho dato. Beati quelli la cui via è perfetta, quelli che camminano nella legge di Yahweh. Beati quelli che osservano i tuoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. Essi non commettono iniquità, camminano nelle sue vie. Tu hai comandato di osservare intensamente i tuoi precetti. Oh, siano stabili le mie vie nell'osservare i tuoi decreti. Allora non mi vergognerò si arrovadato a tutti i tuoi comandi. Ti renderò grazie con cuore sincero quando avrò appreso i tuoi giudizi. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. In che modo un giovane potrà tenere pura la sua strada se non osservando la tua parola? Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi comandi. Conservo nel mio cuore la tua promessa, così da non peccare contro di te. Benedetto sii tu, Yahweh, insegnami i tuoi decreti. Con le mie labbra enumero tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, simile al culmine di ogni fortuna. Voglio meditare sui tuoi precetti, badare alle tue strade. Nei tuoi decreti è la mia felicità, non dimenticherò la tua parola.